Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata del terzo giorno del mese di Elul 5771, primo di settembre 2011. Questa settimana leggiamo la parasha di Shoftim, la parasha che parla dei giudici, dei poliziotti, della monarchia e di tante altre regole. All'inizio della parasha troviamo un pasuk, un verso che parla di come bisogna comportarsi quando c'è un dubbio. E questa sera analizzeremo insieme il significato di questo verso da un punto di vista cabalistico. Infatti, basandoci sull'interpretazione che dà il più famoso cabalista di tutti i tempi, il grande Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, vedremo di capire questo verso in una nuova ottica e così potremo anche capire un insegnamento di vita importantissimo e fondamentale, poiché in questo insegnamento che vedremo insieme con l'aiuto di Hashem, si trova la chiave del successo per uscire da questo esilio e per portare la redenzione. Come di consueto, usiamo raccontare un aneddoto. Una volta c'era una sinagoga. E c'era una grande polemica nella sinagoga se durante il Kaddish bisogna stare in piedi o bisogna sedersi. Metà Bet Knesset, sinagoga, diceva che bisogna stare in piedi, l'altra metà diceva che bisogna sedersi. E questa polemica andava avanti, avanti, da questa parte, da quella parte, sono andati dai maestri. Hanno detto i maestri, sì, c'è chi dice che bisogna alzarsi, c'è chi dice che bisogna sedersi. E non si riusciva a trovare. Hanno deciso di capire, di riflettere qual è l'abitudine, l'uso della sinagoga da quando l'avevano fondata. I fondatori della sinagoga come si comportavano? Hanno detto nella casa di riposo, casa per anziani, c'è un vecchio che lui è uno dei fondatori della sinagoga. Andiamo a chiedere a lui. Allora, prima va il gruppo che dice che bisogna stare in piedi, va da questo signore e gli dice: ma tu ti ricordi com'era una volta? È vero che quando si diceva il Kaddish voi usavate stare in piedi? Lui non si ricorda, vecchio, anziano, dice: probabilmente avete ragione. Poi viene l'altro gruppo che dice che bisogna sedersi durante il Kaddish e gli dicono: ti ricordi, è vero che quando voi avevate istituito, fondato la sinagoga, voi vi sedevate durante il Kaddish? Ma non mi ricordo, forse avete ragione anche, non mi ricordo. E così agli uni ha detto che hanno ragione, agli altri ha detto che hanno ragione, non riuscivano a venirne fuori. Allora i due gruppi vengono insieme da questo vecchio e il gruppo dice: non ti ricordi che voi usavate stare in piedi? E gli altri dicono: non ti ricordi che voi usavate stare seduti? No, in piedi, no, seduto, no, seduto. E lui non si riesce a ricordare. A un certo punto dice: adesso mi ricordo perfettamente. Quando noi abbiamo fondato la sinagoga, il nostro uso era esattamente quello che c'è adesso. Questi dicono di stare in piedi, questi dicono di stare seduti, c'era una confusione. Questa era la nostra usanza. Purtroppo in ogni Bet Knesset c'è sempre qualcosa, in ogni sinagoga, in ogni comunità, in ogni associazione ebraica, ci sono sempre opinioni, divergenze, discussioni. Come il famoso detto, due ebrei sono come tre opinioni, formano tre visioni diverse. Questa sera parleremo della divisione e dell'unione e parleremo di un argomento legato al verso capitolo 17, all'inizio della parasha. Come dice il verso, all'inizio della parasha di Shoftim, capitolo 17, verso 8. Ki palemim chadavar la mishpat. Quando tu avrai un dubbio su una regola, non saprai come stabilire una legge, ben dam le dam, un sangue di un altro sangue, se un sangue è impuro, se è puro, ben din le din tra un giudizio e un altro giudizio, ben nega la nega, tra una malattia se è impura e una malattia che non è impura. Non saprai cosa fare, come decidere. Come stabilire questa regola? Divrei rivolt bisharecha. Discussione che tu hai, non sai esattamente qual è la regola giusta. Dice la Torah, vekamta vealita, ti alzerai e salirai a Gerusalemme nel santuario dove c'era Sanedrio, dove c'era la Corte Suprema e andrai a rivolgere a loro la tua questione, il tuo dubbio. Perché tutti i grandi dubbi venivano portate a Gerusalemme nel Bet HaMikdash dove c'era Sanedrin e lì si scioglievano tutti i dubbi. Lì si rispondevano a tutte le domande che non si era riusciti a risolvere. Per cui ti rivolgerai al posto speciale che Hashem ha scelto da tutto Eretz Israel come luogo di sua residenza, della sua dimora, nel santuario. Allora, a livello letterale di Pshat, qui la Torah ci vuole dire che noi, se abbiamo un dubbio su una regola, su del sangue se impuro, su una malattia se impura, dobbiamo andare a Gerusalemme, il posto santo, andare al Sanedrin e chiedere a loro se è kasher o non kasher, se è impuro o non è impuro. Questa è la spiegazione letterale. Ma la Rizal, il grande cabalista Rabbi Yitzchak Luri Ashkenazi, dice no, attenzione, il verso ha molto di più da insegnarci. Leggiamolo in chiave mistica. Dice la Rizal nel suo libro Likutei Torah della Rizal sulla parasha di Shoftim. Questo verso è legato a un Midrash. Il Midrash dice che gli angeli hanno chiesto ad Hashem una domanda, diverse domande. Gli angeli hanno chiesto al Padre Eterno a proposito della distruzione del santuario, dell'esilio, a proposito dei fatti che sono successi quando è stato distrutto il santuario. Gli angeli hanno chiesto ad Hashem: c'è qualcosa che non quadra. Tu, Padre Eterno, hai scritto nella Torah che se c'è del sangue che è stato versato, quando stai sgozzando un animale, c'è del sangue. Devi prendere della terra e coprire questo sangue. C'è una mitzvah di coprire il sangue. Perché sangue è l'anima e non deve essere disprezzata l'anima, bisogna coprirla. Anche se un animale. Perché la Torah è più ambientalista e più animalista di tutti gli animalisti al mondo. E dice che bisogna coprire quel sangue per rispetto della vita di quell'animale. Dicono gli angeli al Padre Eterno: tu hai scritto nella Torah che se viene versato del sangue bisogna coprirlo per rispetto di questo sangue. E allora come mai, quando c'è stata la distruzione del santuario e il sangue dei tuoi figli di Israele è stato sparso in maniera crudele, nessuno ha coperto questo sangue? C'è stata una mancanza di pudore, di rispetto del sangue dei tuoi figli. Ma tu stesso hai detto a Hashem che bisogna coprire il sangue. Come mai non hai fatto rispettare questa regola? Poi gli angeli continuano e dicono un'altra domanda. Hai scritto nella Torah che che non si può sgozzare la madre e il figlio nello stesso giorno. Se devi sciacquare degli animali, non puoi nello stesso giorno uccidere la madre, il figlio o la figlia. Puoi ucciderli, ma non contemporaneamente nello stesso giorno, ma in un altro giorno. Gli angeli chiedono ad Hashem: se tu hai vietato l'uccisione di un animale nello stesso giorno che uccidi il suo figlio o il suo genitore, come mai tu hai permesso ai nemici dei tuoi figli di Israele di uccidere nello stesso giorno padre e figlio, genitori con i loro figli? Non è possibile. Questa è la seconda domanda. Allora, se noi seguiamo l'ordine del verso, cosa c'è scritto qua? Tu avrai un dubbio su del sangue. Ben dam le dam, su sangue e sangue. Dicono, dice la Rizal, sangue e sangue vuol dire sangue che tu hai dato di coprire, e qui abbiamo visto che il sangue non è stato coperto quando sono morti i tuoi figli. Ben din le din, tu hai detto che non si può uccidere padre e figlio e figlia nello stesso giorno, e hai permesso ai nemici di Israele di uccidere nello stesso giorno. Allora ben din le din, tra una regola e l'altra, tu da una parte fai una regola, poi non la fai rispettare. Ben nega le nega. Cos'è questo nega? Nega, quando c'è una malattia su una casa, la casa viene distrutta. Il Cohen deve venire e vede che c'è una malattia nella casa, un nega, dice: c'è una impurità, bisogna buttare giù la casa. Però noi sappiamo che il Cohen, il sacerdote, deve venire a vedere questa macchia, deve decidere, stabilire se è pura o impura. Gli angeli chiedono ad Hashem: come mai tu hai stabilito che per distruggere una casa deve venire il Cohen e stabilire e fissare se è impura o no? Mentre qui i nemici di Israele sono venuti, hanno distrutto la tua casa senza il permesso del Cohen, ma tu hai detto che il Cohen deve stabilire se la casa può essere distrutta o no. Come mai hai permesso ai nemici di Israele distruggere il tuo santuario senza il tuo permesso, senza il permesso del Cohen, del sacerdote? Per cui, secondo la Rizal, questo verso dice: quando tu avrai un dubbio su sangue e sangue, come mai un sangue va coperto e l'altro non viene coperto? Tra una regola e un'altra, come mai la regola dice che non puoi uccidere genitore e figli nello stesso giorno e tu hai permesso? E poi come mai questa macchia ha bisogno del Cohen per essere distrutta, e invece quando c'è stata la distruzione del santuario i tuoi nemici sono venuti e hanno distrutto la tua casa senza troppi scrupoli, senza il permesso del Cohen? Allora gli angeli chiedono ad Hashem: come mai? Ecco, secondo la Rizal, questo verso, Ben dam le dam, ben din le din, ben nega le nega, parla di queste tre domande, si riferisce alle tre dubbi che hanno esposto gli angeli davanti a Hashem. Cosa risponde Hashem? Secondo questa ottica, secondo questo modo di leggere, questa chiave di lettura del verso della Risa, continua la Risa e dice così: che Hashem risponde agli angeli: c'è pace tra i miei figli? Voi mi chiedete come mai ho permesso determinate cose che sono vietate nella Torah. Sapete cosa vi rispondo? Se ci fosse stata pace e unità tra Israele, tutte queste domande sarebbero state giuste e io non avrei mai permesso che fosse successo quello che è successo. Ma siccome non c'è unità, per questo tutto ciò che è successo è fattibile, è possibile. E questo dice il verso. Il verso inizia dicendo: quando tu sarai stupito. Quando tu sarai stupito, come mai c'è sangue che bisogna coprire, che è sangue? Non è stato coperto. E tu hai stabilito una regola che non puoi uccidere genitori e figli e qui hai permesso. Allora tu ti stupirai come mai ci sono queste divergenze, queste diversità. Sai cos'è la risposta? Continua a leggere il verso, dice la risa. Divrei rivolbi sharecha. Non interpretarlo che ci sono dei concetti in discussione che tu non hai chiarito. Dice la risa, sai qual è la causa di questi problemi, di queste difficoltà? Divrei rivod bishareha. La causa di tutti i problemi è che ci sono delle parole di conflitto, rivod, meriva, viene dal conflitto. Sai cos'è la causa di tutto questo? La divisione, le diatribe che c'è all'interno del popolo, questo ha portato a queste perplessità. Questo ha permesso che succedano delle cose che Hashem stesso ha vietato. Non ha voluto che succedessero. Per cui, dice la risa, così devi leggere il verso, divrei rivod bisharecha, tutto è causato dalla divisione che c'è all'interno del popolo, a causa delle liti, delle discussioni, delle polemiche, alla causa della mancanza della pace, tutto questo è successo. Tutte queste diversità sono nate dalla situazione che avete creato voi, dalla divisione che c'è nel popolo. Se no non sarebbe successo tutto questo. Non sarebbe successo l'esilio, non ci sarebbero stati dei dubbi su sangue e sangue, su giudizio e giudizio, su malattia e malattia. No? Ma voi avete causato, col vostro comportamento, con la vostra divisione. Ebbene, cos'è il rimedio di questa malattia? Qual è la medicina? Dice la risa, vai avanti, leggi il verso. Cosa c'è scritto dopo? Ve cantave alita, tu ti alzerai e andrai nel posto che Hashem si rivela, nel santuario. Dice la risa, cosa vuol dire dovrei alzarti? Spiega la risa, se ti trovi in uno stadio di mancanza di unità, di vrei rivot bisharecha, discussione. Rivot vuol dire discussione nel tuo portone, nella tua casa, nella tua città. Cosa devi fare? Devi alzarti, ve camta, alzarti, ve alita a salire. Se vuoi risolvere i problemi, devi innalzarti spiritualmente, devi salire dove? A Gerusalemme, nella città che Dio ha scelto. Cosa vuol dire Gerusalemme? Gerusalemme vuol dire Yirah Shalem, timore completo. Dovrai salire di livello e dovrai acquisire una dimensione di spiritualità. Di timore completo, Yerushalayim, Yerushalayim, timore. Quando tu arriverai a questa dimensione, vekamtave alita la makom asher yivchar Hashem, quando tu ti arriverai in questo livello di Yerushalayim, come Yerushalayim viene chiamata la città dell'unità, la città che tutti sono fratelli, tutti andavano in Yerushalayim, tutti ospitavano tutti, la città dell'unità. Allora, se ti trovi in una situazione in cui non capisci come mai ci sono delle divergenze, che Hashem ha detto che bisogna coprire il sangue, invece quelli hanno ucciso, il sangue non l'hanno coperto, la causa sono le discussioni, le liti che ci sono. Cosa devi fare? Devi salire, devi andare a Yerushalayim, devi elevarti, devi camtà, devi innalzarti, elevarti, andare nel livello di Yerushalayim di timore completo, in una dimensione di unità. Quando c'è l'unità nel popolo, tutti questi eccidi, Tutte queste domande causate dall'esilio non esistono più, perché tutte queste situazioni, queste difficoltà sono derivate dal fatto che ci troviamo in esilio, che sono derivate dal fatto che non c'era unità. Ma se tu ti comporterai con unità con Amisrael, allora tu ti eleverai a livello di Yerushalayim, a livello di unità. Vekamtav ve'alita ti innalzerai e la Makom a livello che Hashem ha scelto, vuol dire a livello di Yerushalayim. Vedrai che avrai, una volta che ti sei elevato, avrai tolto la causa di tutti i problemi, che la causa di tutti i mali sono le discussioni, le liti. Allora vedrai che quando tu ti innalzerai di livello e toglierai le divisioni, automaticamente non ci sarà più ragione che ci sia queste incomprensioni, questo sangue che non viene coperto, queste difficoltà di accettare delle regole che Dio stesso ha stabilito ma invece non vengono rispettate. Tutto questo è causa di vere rivolte, delle discussioni, delle liti. Ma se tu ti innalzi a livello di Yerushalayim, vekamtav alita la makom asher yivchar Hashem, salirai sul posto che Hashem ha scelto, vuol dire a livello di Yerushalayim, vedrai che tutti i dubbi verranno annullati e tutte le difficoltà verranno cancellate. Noi sappiamo che Yerushalayim è la città della Torah. Ki mitzion tetzeh Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Quando c'è Torah c'è unità. Quando c'è unità non c'è più spazio per i problemi. Non c'è più spazio per l'esilio. Come la chiama David HaMelech, Ir, la città, Shechuberah LaYachdav, che tutti sono uniti in essa. La città dove, nella quale chiunque ci abita, chiunque ci passa, diventano tutti come una grande famiglia. Questa è Yerushalayim. Il nostro punto in comune è la Torah. Per questo, quando noi andiamo a Yerushalayim, dove lì c'è Torah tutto il tempo, allora tutti i problemi verranno azzerati, verranno annullati. Perché ti eleverai in una dimensione superiore, allora toglierai la causa dell'esilio, non ci sarà più né l'esilio, né le sue conseguenze e neanche le sue incomprensioni. Questo punto, vediamo un attimo di capire bene questo Arisa, questo commento della Ri sul verso 8 della Parashah di questa settimana. Vediamo di dare un po' di esempi. Quando Moshe Rabbeinu si trovava in Egitto, lui era cresciuto nel palazzo reale, era stato adottato dalla figlia di Parò. Lui un giorno esce e vede che un egiziano sta uccidendo un ebreo, sta picchiando un ebreo. Rashi dice il perché, non è importante. Moshe viene, lo uccide e lo nasconde nella sabbia. Non si fa problemi, ha fatto giustizia e basta. La seconda volta che Mosè esce a visitare i suoi fratelli, a vedere le loro afflizioni, vede che ci sono due ebrei che stanno litigando. Dice uno dei due: perché picchi il tuo amico o malvagio? Gli dice questo qua: Gli dice, Moshe Rabbeinu dice a questi due ebrei che stanno litigando, perché picchiate uno l'altro? Allora questi qui che erano Datan e Aviram dicono a Moshe Rabbeinu, vorrei mica ucciderci come ha ucciso l'egiziano l'altro giorno. Quando Moshe Rabbeinu vede questo, si spaventa molto. Dice, adesso ho capito come mai gli ebrei sono ancora in esilio e stanno soffrendo. Adesso ho capito tutto. La causa di tutti i problemi. Quando due litigano fra di loro, e non solo, ma viene Mosè per fare pace, loro dicono, ah, vorrei mica ucciderci come ha ucciso l'egiziano. Lui dell'egiziano non ha paura. Mosè Rabbeinu ha paura quando due ebrei litigano fra di loro e non si rispettano, dice, oh, adesso capisco perché, come mai siamo ancora in esilio. Non c'è unità. La chiave di tutto, tutta la benedizione è l'unità. La chiave della redenzione è l'unità. La chiave della brachà di Hashem, unità. Tra padre e figlio, tra marito e moglie, tra socio e socio, tutto. La chiave di ogni successo è l'unità. Yitzhak Temet dice che questa interpretazione della Risa sul verso all'inizio di questa parasha, che dice la Risa che la causa di tutto è Divrei Rivot Bisharecha, questo verso 8, dice il Sfat Emet, il Rebbe di Gur, che questo problema è ancora molto ricorrente e molto attuale oggi. La causa di tutti i mali e i problemi, Divrei Rivot le liti Bisharecha nelle tue portoni, nelle tue case, nelle tue città. A causa di questo, gli ebrei sono ancora in esilio. Purtroppo l'orgoglio della persona lo porta a dei livelli molto lontani. L'orgoglio può far deviare persona dalla retta via in maniera totale. Per cui vediamo un attimo di riflettere su questo argomento, sui problemi della divisione e sulla grandezza dell'unità. C'è scritto nel libro di Hosea, non Yehoshua, ma Hosea, capitolo 4, verso 17. È scritto che Efraim si comportavano male, erano idolatri. Azzabim, facevano arrabbiare Hashem. Solo che però erano uniti, Chavur, Azzabim, Efraim. Efraim erano uniti fra di loro, erano compatti, c'era amore fraterno, però facevano idolatria. Idolatria! Cosa peggiore? Dice il verso del profeta Hosea, Chavur Hatzabim, Efraim, l'unità di Efraim ha portato a loro che anche se loro facevano idolatria, Hatzabim facevano arrabbiare Hashem, la loro unità, Hanachlo, la loro unità ha permesso, ha fatto sì, Hanachlo. Lascialo perdere, fa niente, non lo punisco, Efraim, dice Hashem. Vuol dire che perfino l'idolatria, che è la cosa peggiore, che tutta la Torah è paragonabile, si può mettere sullo stesso livello del peccato dell'idolatria, vuol dire che se tu prendi una bilancia, metti l'idolatria da una parte e tutta la Torah dall'altra, più o meno si equivalgono. Viene la Torah e dice, attenzione, Efraim faceva idolatria, si comportava male, però erano uniti fra di loro. Chavur, l'unità di Efraim ha fatto sì, Hanach, lasciami. La loro unità non ha prezzo. Hashem ama così tanto l'unità che quando c'è l'unità Hashem non guarda niente, anche l'idolatria non guarda. Dall'altra parte, se non c'è l'unità, possono esserci tutti i pregi, non vale zero. Come dice il trattato di Derech Eretz, Rabbi Elazar HaKfar dice: amate la pace e odiate la divisione. Tanto è grande la pace al punto che quando Israele fanno idolatria e c'è pace fra di loro, Hashem dice: io non faccio niente a loro, non li tocco, non li colpisco, non li faccio del male, sono uniti. Come c'è scritto da Efraim, come abbiamo appena detto. Ma se c'è divisione fra di loro, Hashem dice: tutti i meriti che hanno non valgono abbastanza per giustificare la divisione. Dice il trattato sempre. Ad esempio, una città che c'è divisione, alla fine viene distrutta. Divisione nella città corrisponde a versare sangue. Beta Knesset che c'è divisione verrà distrutto alla fine. Casa che c'è divisione viene distrutta, non ha continuità. Per cui, vediamo da questo trattato che l'unità, la pace, vale così tanto che può mettere in secondo luogo anche l'idolatria. Dall'altro canto, la divergenza, la discussione è talmente negativa fino al punto che anche uno che ha grandissimi meriti, basta non c'è unità, non ci sono i presupposti. Hashem dice: non do la bracha, se non c'è unità. A conferma di questo, troviamo nel Midrash, Vayikra Rabbah 26:32. Dice il Midrash: al tempo di Davide Amelech non c'era un bambino o una bambina che non era conoscente di tutte le regole di impurità, tutte le regole più difficili, più che oggi nessuno sa e studia. Al tempo di Davide Amelech i bambini sapevano, oggi i più grandi maestri non sanno queste regole. Ebbene, dice il Midrash, come mai al tempo di Davide Amelech? Dove c'erano, dove Davide Amelech era un grande studioso di Torah, ai suoi tempi che tutti sapevano a memoria tutta la Torah, tutte le regole di purità e impurità, però quando andavano in guerra morivano delle persone. Allora la Gemara dice: come mai è tempo di Davide Amelech che lui è non plus ultra? Come mai che da loro Cambiò cadevano dei soldati in guerra, mentre al tempo di Ahab, che era a un livello molto più basso del tempo di Davide e Melech, lì non moriva nessuno, andavano in guerra e non moriva nessuno. Dice il trattato di Derech Erets, al tempo di Davide e Melech sapevano tutta la Torah, tutte le regole di impurità, erano tutti dei geni. Ma non c'era un'unità così forte. Per via di ciò, al tempo di Davide Melech morivano dei soldati, anche se Davide Melech era massimo della Kedushah. Al tempo di Ahab non c'era divisione, c'erano molti idolatri. Lasciamo chiudere gli occhi sugli idolatri. Se noi siamo uniti, Hashem chiude l'occhio anche sulla idolatria. Perché il più grande desiderio e amore di un padre è vedere che i suoi figli stanno insieme. Vanno d'accordo. Molte volte può capitare che due ebrei discutono, hanno una lite, e ognuno cerca di vincere. No, io ho ragione, no, io ho ragione, tu qua, là, papà, papà, continuano a litigare. E pensano che stanno facendo una cosa positiva, chi vince. In realtà, nessuno sta, non c'è un vincitore, non c'è un vinto. Perché due ebrei sono come una persona stessa. Tutta la miseria sono un corpo unico. Se uno vince su se stesso, non è che sta facendo, ha vinto qualcosa. Siamo tutt'uno. Per cui la vittoria è una vittoria di se stesso. Come uno che fa una sfida a se stesso e dice ho vinto, non ha senso. Dire ho vinto nella polemica, nella discussione contro quello, non ha senso. Siamo tutti uguali. Siamo tutti sullo stesso livello, un piano, siamo tutti un corpo unico. Per cui dobbiamo toglierci di mente l'orgoglio di vincere una discussione. Perché non c'è mai un vero vinto, perché quando tutti sono uguali, allo stesso livello, non c'è un vero vinto. Sono tutti vincitori, sono tutti vinti. Dice il Talmud che il primo Beit HaMikdash è stato distrutto perché non osservavano bene le mitzvot. Bene. Il secondo Beit HaMikdash, dice il Talmud, come mai è stato distrutto allora? Studiavano la Torah, facevano le mitzvot. Risponde la Gemara perché non c'era unità fra di loro. Come la storia di Kamsa bar Kamsa. C'era uno che aveva fatto un grande matrimonio, ha detto al suo servitore: vai a invitarmi il mio amico Kamsa. Questo è andato e ha invitato Bar Kamsa. Arriva Bar Kamsa, che era il suo nemico, dice: tu cosa fai qua? Dice: come? Mi ha invitato? Dice: no, io non ti ho invitato, c'è stato un malinteso. Vabbè, volevo invitare Kamsa, non Bar Kamsa. Vabbè, dice Barcanza, adesso che sono già qua, lasciami mangiare, non umiliarmi in pubblico. No, vai fuori. Ti pago quello che io mangio, vai fuori. Ti pago metà di tutto il tuo matrimonio, vai fuori. Ti pago tutto il tuo matrimonio, ma non umiliarmi in pubblico. La prende e lo butta fuori. A causa di questa storia, di questo odio gratuito, Canza Barcanza è stato distrutto Gerusalemme. Quando non c'è unità, quando tutti i problemi possono succedere. E quando c'è unità, invece, tutte le difficoltà si annullano. Tutti i peccati, tutti i problemi, come se non ci fossero. Per cui Bar Kamsa non era invitato. Era invitato Kamsa. Però era andato Bar Kamsa perché per sbaglio il servitore ha invitato Bar Kamsa. Kamsa Bar Kamsa. Siccome Bar Kamsa ha litigato con il proprietario, con quello che ha fatto la festa, e quello lì l'ha umiliato, l'ha mandato fuori in pubblico davanti a tutti, allora Bar Kamsa ha detto adesso mi vendico io. Vuol dire che non c'era unità. Io invito lui, non invito te. La causa dell'esilio è mancanza di amore, amore fraterno, Avat Chinam. C'è la famosa domanda, piccola parentesi, come mai il Talmud dice che il santuario è stato distrutto a causa di Kamsa e Bar Kamsa? La Gemara avrebbe dovuto dire il santuario è stato distrutto a causa di Bar Kamsa e quello che ha fatto il matrimonio. Ma quello lì neanche sappiamo il suo nome. C'è scritto uno che era ricco, Ahu Gavra, c'è scritto nel Talmud. Non c'è scritto il suo nome. Mentre c'è scritto il nome di Kamsa Bar Kamsa, come mai? Poi Kamsa cosa ha fatto di male? Lui non è stato invitato, non è andato. La risposta è, se tu hai un amico intimo, che ti vuole molto bene, e per caso non ti invita al suo matrimonio, non devi subito reagire con orgoglio, dite, ah, non mi hai invitato, anch'io non lo invito. Se è un tuo amico così grande e non ti ha invitato, sarà un problema. Dici, scusami, forse tu volevi invitarmi, c'è qualche malinteso. Se Kamsa avesse fatto così, invece di agire con orgoglio, ah, non vuole invitarmi, anch'io non lo invito. Se lui avesse detto, guarda, noi siamo amici, sei sicuro di non avermi invitato? Lui avrebbe detto, no, certo che ti ho invitato. Come? Nessuno mi ha detto niente e si sarebbe scoperto che hanno per sbaglio invitato Bar Kamsa. Ma siccome Kamsa ha agito con orgoglio, non ha chiesto, non ha fatto niente, non si è scoperto l'errore, c'è stata questa umiliazione di Bar Kamsa che ha portato alla distruzione e l'esilio. Vuol dire che la divisione porta solo distruzione. La divisione è la causa di tutti i mali. Al tempo del Hafez Chaim c'erano due personaggi molto importanti, potenti, molto ricchi, che continuavano a avere liti fra di loro. Una grande confusione. Hafez Chaim, quello che ha scritto Mishnah Brura, è andato, ha cercato di mediare, di far pace, niente da fare. Un giorno uno di questi due, suo figlio, sta male, molto in pericolo. Va allora al Chafetz Chaim e dice, sai, se vuoi che tuo figlio si riprende, devi fare pace col tuo Baal Machlokes, si dice, col tuo antagonista. Devi fare pace se vuoi. Questo qua ci pensa un attimo. Un alunno del Chafetz Chaim dice, sono disposto a morire anche che muoia mio figlio, ma io pace con quel maledetto, io non la farò mai. Questo vuol dire odio gratuito. Questo vuol dire esilio, la causa dell'esilio. Una volta a Praga c'erano due grandi maestri. Parliamo di circa 3 secoli fa. Uno si chiamava Rabbi Yaakov Emdin, Rabbi Yaakov figlio di Zvi, Rabbi Yaakov Emdin ben Zvi, che faceva, Yaabez veniva soprannominato, l'iniziale di questi nomi. Una volta Yaabez, Rabbi Yaakov Emdin, che era un grande studioso, questo Rabbi Yaakov Emdin, accusa falsamente Rabbi Yonatan Ufschitz. Dice, tu Rabbi Yonatan Ufschitz sei un rivoluzionario, sei uno border, sei tu sei un alunno di quel re eretico di Shabtai Tzvi. Sappiamo che Shabtai Tzvi, lui si è assimilato, poi si è convertito all'Islam, ha perso la testa, era un eretico. Gli dice Rabbi Yaakov Emdin, dice a tutti quanti che Rabbi Yonatan Ufschitz è un falso, è un alunno, un seguace di questo Chacham Tzvi, pericoloso, non bisogna ascoltarlo, così. A Allora hanno coinvolto tutte le autorità, la comunità, il presidente, la polizia, questa discussione molto pesante era diventata. Poi col tempo Rabbi Jacob Umdin ha dovuto ammettere e mangiarsi la foglia. Ha detto no, ho sbagliato, Rabbi Jacob Umdin è un grande tzaddik, ritiro quello che ho detto su di lui. Sono andati da Rabbi Jacob Umdin e gli hanno detto, senti Rabbi Jacob, tu hai avuto una grande discussione con Jonathan Uschitz. Ma secondo te questa discussione che avete avuto era Leshem Shamayim? Era per uno scopo benefico? O era per interessi, invidia, gelosia? Ha risposto Rabbi Jacob Emdin, ha detto, guardate, io non so cosa mi ha ispirato andare contro, attaccare, accusare Rabbi Jonathan Uschitz. Vi dico una cosa per certo, non so se quello che ho fatto era Lashem Shamayim per uno scopo divino o per ego, però una cosa è sicura, che se c'è stato uno scopo divino, forse era così all'inizio, forse ci fosse stato, comunque solo all'inizio, perché ogni volta che c'è una lite, all'inizio uno è ispirato da spiritualità, da fare un'opera di bene, allora dice no, no, tu no, è sbagliato quello che fai, cioè, le discussioni delle volte nascono con uno spirito positivo, divino, Lashem Shamayim. Ma dopo si continua sicuramente, entra in ballo l'ego, l'orgoglio e dice Rabbi Jacob Emdi, forse all'inizio, forse ho pensato farlo, ho fatto questa lite Lashem Shamayim, ma dopo... Quando entri nel dentro, entra il tuo ego e non puoi più abbassare la cresta. Dice da Rizal, adesso capiamo il significato del verso 8, capitolo 17, all'inizio di Shoftim, quando noi diciamo... Quando noi diciamo così nella Torah, quando tu avrai un dubbio, come mai c'è l'esilio? Come mai c'è del sangue che viene versato, non viene coperto? Come mai ci sono dei genitori che vengono uccisi con i loro figli? Come mai ci sono delle case che vengono distrutte senza chiedere permesso al Cohen? Quando tu ti chiederai come mai tutto questo esilio, la Torah dice... Divrei rivot bisherech, la causa di tutto è divrei rivot. C'è divergenza, c'è machlok, c'è discussione, liti. Questa è la causa di tutti i problemi. Quando continua il passo che dice, non pensare che se c'è una discussione c'è un fatto positivo perché tu lo stai facendo per... L'onore di Hashem. No, perché ogni discussione, anche se all'inizio potrebbe essere iniziata a causa, per una causa positiva, ma una volta che entri dentro non c'è più niente di positivo, c'è solo l'ego. Una volta che entri dentro, la discussione, subentrano altri fattori, si è dominato dal tuo ego. Per questo dice il Pasuk, quando tu avrai questi dubbi, la causa di questi dubbi, di questi problemi, sono le discussioni, le liti che ci sono all'interno del popolo, sai cosa devi fare? Vekamta, devi innalzarti. Per poter uscire fuori da questo vortice, di questa discussione che non riesci a venire fuori, devi innalzarti a un livello superiore. Vekamta ve'alita e la makom. Devi andare sopra al livello più alto. E allora potrai forse uscire fuori dalla lite. Fin quando rimani dentro la lite, continuerà il tuo ego a spingerti di andare avanti. Non potrai mai chiudere. Vekamta ti innalzerai. A livello di Yerushalayim, a livello di pace, Vuol dire che se uno vuole uscire da una ditta non può venire fuori così. Deve essere determinato a uscire fuori da questo. Macello da questa confusione ed è per questa ragione che noi dobbiamo ricordare che per uscire fuori abbiamo il dovere di innalzarci di livello, di uscire fuori dal nostro ego. Solo allora potremmo avere la forza di stoppare questo continuo discutere e potremmo trovare la forza, l'equilibrio per cercare la pace. Perché quando uno è dentro la discussione non vede più fuori, non vede cosa sta succedendo, vede solo il suo orgoglio di vincere lui. Allora questo che ci insegna il verso. Secondo come lo interpreta la Rizal, che se vuoi interrompere una discussione, una divisione, non puoi interrompere stando dentro, perché finché sei dentro cerchi sempre il tuo interesse e devi avere ragione. Devi salire sopra, uscire fuori, ve kamtave alita, allora quando entrerai nel livello di Yerushalayim, di unità, di pace, allora potrai cercare la pace. Finché rimani nel concetto della divisione, della discussione, non troverai mai la possibilità di ricercare la pace. Cari amici, ricordiamoci, la causa dell'esilio è la divisione. La causa di tutti questi dubbi, divrei rivod bisharecha, discussioni che ci sono all'interno del popolo. Vogliamo interrompere una discussione, una machloket, dobbiamo innalzarci, dobbiamo staccarci. Possiamo fermarla stando dentro, dobbiamo stravolgere, uscire fuori e lì troveremo la forza di interrompere tutto. Così anche per quanto riguarda l'esilio. Se uno fa una festa e un tuo grande amico non ti ha invitato, come Kamsa che non era stato invitato, invece di agire con orgoglio, non mi ha invitato, io non lo inviterò. No, fai una chiamata. Non hai invitato il tuo amico? Ma sì, certo che ti invito. Ah, com'è possibile? Allora, come mai? Chi è che hanno invitato? Si sarebbe scoperto che avevano invitato Barcanza per sbaglio e Barcanza non sarebbe venuto. Ma quando uno agisce con orgoglio, vengono i problemi. Aumentiamo l'unità, l'amore, la fraternità e sicuramente facendo questo porteremo la redenzione, poiché avremo annullato la causa dell'esilio, immediatamente verrà Mashiach Tzidkenu, bimherabe amenu. Amen.